Ferragosto a Paradise Island, confessioni di un nonagenario, dal nuovo libro di prossima pubblicazione, editore Chimeric, del giornalista Sostene Schena, in onda il martedì alle 9 e alle 21.10.
Credere, obbedire e combattere. Per lui questa scritta non aveva mai significato nulla. Del resto nessuno gliel'aveva mai spiegato il vero significato. Lo avrebbe capito forse in futuro, fuori da quelle grigie quattro umide mura in cui aveva abitato con mamma e papà, anzi madre e padre, come volevano essere chiamati i genitori, che esigevano il voi, un rispetto spesso pesante, troppo onusto per un bambino ancora incosciente, ignorante, inconsapevole di quanto succedeva al di fuori di quello stanzone dove vivevano calcati in 9, 10. Quattro mura di pietra che aveva costruita con le sue mani il bisnonno. Quella grande stanza dove nei lunghi inverni di montagna spesso mancava la legna da mettere nella fornella, la cucina economica, e quindi a volte spenta, ma era l'oggetto più amato di quello stanzone quando era acceso quel po' di fuoco che non riusciva a fondere quella patina di ghiaccio dalle pareti e quelle belle fioriture di cristalli sull'unica finestra. Spesso nelle sere d'inverno ci si doveva scaldare soltanto con il fiato o restando appiccicati l'un l'altro sotto un'unica coperta, sempre troppo corta per due ragazzi. Quelle interminabili notti invernali erano una specie di inferno. L'unica gioia della notte era aspettare che arrivasse il mattino, anzi il tardo mattino, che portasse un po' di sole in quel lurido buco in fondo alla valle. Si era svegliato per qualche rumore al mattino presto e vedeva sua madre uscire di casa in silenzio, come se non volesse svegliarli, e non aveva potuto salutare nemmeno suo padre, che probabilmente se n'era già andato da un bel po' mentre tutti dormivano. Anche due dei suoi fratelli più vecchi spesso, quando lui si svegliava, se n'erano già andati. Ma dove andavano? E dove andava sua madre così di buon mattino? Venne a saperlo un giorno a scuola, quando era già in seconda elementare. Durante la ricreazione, un suo compagno, Piero, che sembrava ne sapesse più della sua famiglia, gli disse tutta la verità. Quando tornava a casa da scuola, sua madre spesso non era ancora rientrata. Il vederla era sempre una gioia, perché portava con sé una vecchia sporta, strazolosa, come la definiva sempre. L'amava quella sporta, fatta di tanti triangolini di pelle rovinati dal tempo, di tante tonalità, tutte sul marroncino. Avrebbe imparato da grande che quel tipo di borsa si chiamava patchwork, come la bandiera dello starter nelle corse automobilistiche. Era una borsa straccia, ma piena di cose da mangiare. Cose buone per noi, ma povere. Povere come tutta la famiglia, del resto. La vista di quella sporta gonfia li rendeva tutti felici. A pensarci bene, quella sporta non era però sempre così piena. A volte conteneva soltanto alcuni pezzi di pane vecchio che non bastavano a calmare la fame di tutte quelle loro bocche. Dunque fu il suo compagno Piero a dirgli che sua madre andava per carità. E anche dove andava. Lo scoprì soltanto dopo pochi mesi, quando una volta sua madre accettò di portarlo con sé. Camminarono per un'ora e salirono per una decina di chilometri fino a Zoppé di Cadore, bussando di porta in porta, trovando quasi sempre qualcuno che metteva qualcosa in quella borsa. Quella volta che sua madre lo portò con sé, salirono proprio verso Zoppé. ma dopo pochi chilometri lui, fortunato Arturo, era già stanco e le disse che non ce la faceva più ad andare avanti. Le ginocchia gli sussurravano «Giacomo, Giacomo», una frase che aveva sentito dire spesso da chi era stanco morto. «Siamo arrivati», diceva la mamma. «Ancora poche curve». Ma dietro una curva ce n'era un'altra e poi un'altra ancora, e lui sentiva le gambe molli che non lo reggevano. Arrivarono finalmente a una prima casa e lei lo fece sedere su un muretto fuori sulla strada. Ivana bussò alla porta di quella casa, una donna tutta vestita di nero proprio come sua madre, con in testa un fazzoletto nero sul quale spiccava una rosa rossa, aprì e la fece entrare. Lui aspettò fuori, al freddo, per alcuni lunghissimi minuti e fu felice di vederla uscire con in mano un torso di pane tagliato a metà, da dove si vedevano sporgere delle fette di salame. Lo sbocconcellò adagio perché quel tozzo di pane potesse durare più a lungo possibile. Nella borsa quella vecchia gentile aveva messo anche qualcos'altro e lui non vedeva l'ora che sua madre gli mostrasse cosa quella gentile signora aveva regalato loro. Continuò la salita verso il centro del paese, chiedette i natali al grande pittore Fiorenzo Tomea. Fu un pellegrinaggio da una casa all'altra, da una porta all'altra, e la porta era sempre più piena. Ma fortunato Arturo allora non fu in grado di capire come funzionasse la cosa. Quell'anno, prima delle feste di Natale, lui fu più fortunato di sua madre, pensò, specialmente quando per tutto il periodo delle vacanze fu mandato a Cortina d'Ampezzo da uno zio, lo zio Angelo, che abitava in una casa dove c'erano ben 3 stufe a legna, una cucina grande e con il fuoco sempre acceso. Per lui era anche troppo calda. Il letto nella stanza dove dormiva con suo cugino Arturino era comodissimo. Il materasso non era pieno di foglie secche delle pannocchie come il suo, ma sicuramente lana, e aveva ben 2 coperte solo per sé. Al mattino poteva alzarsi alle 7, fare una colazione ricca come non gli era mai capitato prima e quindi raggiungere il centro con un cesto pieno di arance che gli aveva preparato la zia Lucia. Il cugino Ivan invece avrebbe venduto caldarroste e perecotte con il suo pettoral, così lo chiamavano quel contenitore pieno di braci che teneva in caldo le castagne e le perecotte, ma anche la sua pancia. Ivan girava per le strade o si fermava al termine della discesa di una pista da sci. Lui, fortunato, restava in centro davanti ai grandi alberghi. Non sapeva allora se l'anno dopo sarebbe toccato a lui il lavoro di suo cugino. Con il suo cesto delle arance, però, girò per meno di 3 ore per le strade di Cortina e non era ancora mezzogiorno che lo aveva già svuotato. Aveva ricevuto tante di quelle lire che non ne aveva mai viste così tante in vita sua e soprattutto molte mance, in particolare dalle signore, donne villeggianti, tutte sempre sorridenti, generose e felici, avvolte nelle loro pellicce di tutti i colori. Anche lui, pensò ancora, un giorno avrebbe avuto una moglie e le avrebbe comprato tante pellicce. Quella di Cortina non fu un lavoro, ma una vera vacanza per Fortunato. Per la prima volta partecipava alle gioie della gente e non si sentiva il freddo, la fatica e tantomeno l'umiliazione di quel lavoro che gli permetteva inoltre di partecipare alla vita di una società che fino allora non aveva nemmeno potuto immaginare. Fu in quell'occasione che lui pensò che in futuro la sua vita avrebbe potuto essere così, come quella di quei signori, tutti ben vestiti, coperti da cappotti eleganti, ricchi, che viaggiavano in auto in auto e abitavano negli alberghi. Nell'anno che seguì avrebbe voluto ritornare a Cortina dallo zio Angelo, ma padre Gigio gli aveva trovato un'altra occupazione ben più lontana da casa. Sarebbe andato a Milano assieme a un altro zio, Abele, che lo avrebbe ospitato nella grande città lombarda. Ancor prima di vedere i grandi palazzi, le automobili che sfrecciavano sulle strade, le vie larghe come non le aveva mai viste, ancor prima di sentire lo sferagliare dei tram, fu la nebbia a colpirlo. Non era la stessa cosa delle nuvole basse che a volte coprivano le sue Dolomiti e spesso si calavano giù a nascondere i paesi. Questa era come una coltre fitta come le tendine delle finestre di casa di sua zia. Era come una coperta fredda e umida, un'umidità che dopo un po' ti entrava nelle ossa. Fortunato aveva cominciato subito a rimpiangere Cortina con la sua neve, la sua aria pura e il freddo pungente più sopportabile, ma anche il suo sole che, dicevano, riscaldava come quello del mare. Ci sarebbe andato anche lui un giorno al mare. Ora lo aveva lì davanti, il mare, anzi l'oceano, ed era un mare caldo, anche troppo caldo per i suoi gusti. Il suo vuoto, il suo cameriere, George, già di buon mattino gli aveva sistemato il lettino proprio sulla battigia, ma lui aveva preferito distendersi direttamente sulla bianca sabbia dei Caraibi. L'alta marea aveva portato le onde a fargli il solletico sotto i piedi. Chissà per quale motivo gli venne in mente di quella volta che con suo padre stava salendo a piedi nudi nell'acqua del torrente Maè verso la sorgente. L'acqua era gelata e i piedi non li sentiva quasi più, tanto che a un certo momento era scivolato su uno di quei sassi levigati dal tempo e coperti da un muschio trasparente e viscido. Aveva battuto la testa su un sasso acuminato e uno squarcio gli si era aperto sulla zona temporale dal quale usciva il sangue a fiotti. Suo padre si strappò la camicia e cercò di bendare la ferita come poteva. Poi se lo caricò sulle spalle e lo portò a valle fino alle prime case di forno, dove furono accolti in un tabiao, cioè in un fienile, in attesa che arrivasse il medico condotto. Il dottore arrivò dopo una decina di minuti e dopo aver visto la grave ferita si era rabbuiato in volto. Aveva detto che c'era poco da fare. Aveva dato poche speranze al padre di Fortunato. Nel frattempo era stata chiamata l'unica persona del luogo che faceva anche il lavoro di tassista e il ferito fu trasportato all'ospedale. Non era stata la prima volta, pensò in quel momento Fortunato, che avevo rischiato la vita. Così come un gatto almeno 7 volte ero passato accanto alla nera con la falce. Lui l'aveva accarezzata e lei lo aveva risparmiato. Il destino lo aveva obbligato a starsene fuori perfino dalla Seconda Guerra Mondiale. Era in caserma, giovane, volontario, con i commilitoni alpini in partenza per la Russia quando gli scoppiò un flemmone suppurativo gassoso che, se non lo avesse condotto a morte, lo avrebbe comunque salvato dal disastro della campagna russa. Mentre la risacca si faceva sempre più verso riva, Fortunato dovette mettersi sulla sdraio e ancora i ricordi gli si accavallavano, si inseguivano, si attorcigliavano l'uno all'altro e, come aveva imparato dal suo amico, assomigliavano alle ciliegie una attaccata all'altra e come esse un ricordo tirava l'altro. Fu risvegliato quasi di soprassalto dalla sonoria del suo smartphone. C'era un messaggio spedito qualche ora prima. Che seccatura questo telefono, pensò. L'ho sempre odiato, tranne quando mi serviva per lavoro. Per fortuna che hanno il mio numero pochissime persone, il mio commercialista e qualche amichetta del passato. Questa però non è una chiamata, ma un messaggio su Hangout. Vediamo chi è.